Cominciamo. A me tocca brevemente, in pochi minuti, illustrare una delle attività dell'UNAR. L'UNAR ha lì quattro linee di attività, come ha descritto il dottor Trovato. A noi tocca, noi delle ACLI di Format, tocca, forse potrei dire, il lavoro sporco, nel senso di tocca mettere le mani negli eventi di discriminazione, quindi tocca l'attività di rimozione delle situazioni di discriminazione razziale e di monitoraggio. Allora, io praticamente toccherò un po' questi punti che vedete qui elencati. Praticamente è un tentativo di dare una soluzione nuova a un problema antichissimo, perché da sempre, con intensità diversa, hanno circolato per il mondo, oltre che le persone, beni, denaro, forse più recentemente i servizi, quelli che chiamiamo i servizi, però purtroppo è sempre stata la circolazione delle persone quella che creare i problemi più gravi. E l'Italia forse negli ultimi decenni, soprattutto dopo guerra, si era un po' trincerata in una cultura un pochino provinciale, e per cui si è scoperta all'arrivo degli immigrati, se non proprio razzista, un po' xenofoba. E qui ho prodotto una delle definizioni di pregiudizio, se ne potrebbero trovare delle altre, ma probabilmente ci siamo arroccati in una paura dell'altro che ha prodotto dei conflitti, delle difficoltà all'incontro con le persone che vengono da culture diverse. E allora si è trattato di occuparsi di questo. Naturalmente noi abbiamo dei criteri molto precisi di intervento, perché, come si diceva prima, per quanto preceduti da altri atti giuridici, i nostri punti di riferimento normativi sono soprattutto questi, cioè la direttiva 43 della Comunità Europea e il decreto legislativo 215, che hanno per obiettivi questi molto chiari: stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento. E noi l'abbiamo tradotto col decreto legislativo 215, così: attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Che cosa è necessario per realizzare questi obiettivi? Beh, è stato utile l'incontro tra uno Stato che, come dice la direttiva 43, vuole rendere effettivo il principio della parità di trattamento, sottolineo effettivo, e un soggetto della società civile che, come dice il libro bianco sul welfare, è un attore particolare capace di produrre relazioni, di tessere i fili smarriti della comunità. È una definizione che mi pare molto interessante e utile, perché qui si tratta di entrare in storie di vita, entrare in eventi di umiliazione, laddove sono stati calpestate le dignità delle persone. Il progetto prevede degli elementi concreti, dei quali io un pochino rapidamente passerò in rassegna. Intanto il gruppo di lavoro prevede un capo progetto e poi presso l'UNAR 4 esperti e 6 operatori. Presso Format, il nostro partner, al numero verde, al contact center, ci sono 2 operatori senior che hanno già lavorato con noi negli anni passati e 3 operatori junior. Poi naturalmente facciamo affidamento su tutto quel mondo di risorse ACLI e Format che presuppone la nostra appartenenza. C'è al contact center un numero verde, ma non è che era stato già attivato nel dicembre del 2004, ma il rinnovo, diciamo, del progetto ha previsto che la persona che si sente offesa possa anche raggiungerci in un altro modo, forse più up to date, più aggiornato, cioè dopo entrare nel sito www.unar.it, che poi sarà dopo illustrato meglio, e quindi le segnalazioni possono entrare da questi 2 canali principali. Tra l'altro il sito prevede non solo la segnalazione degli stessi eventi che si fanno col numero verde, ma anche la segnalazione di siti web che potrebbero avere espressioni colorate di razzismo. Naturalmente poi arrivano una serie di altre segnalazioni non pertinenti, che però non lasciamo cadere. Che cosa succede? Se il caso si può risolvere a questo livello, bene, se no Abbiamo un back office che è formato appunto da 4 esperti e 6 operatori che sono allocati presso gli uffici dell'UNAR, e qui si tratta di istruire le segnalazioni raccogliendo documentazioni, informazioni dal segnalante o da altri soggetti che possono essere stati coinvolti, interpellando anche le istituzioni. Abbiamo un potere limitato, ma possiamo sempre pur chiedere documentazione, mettendosi poi in contatto anche con il presunto responsabile della discriminazione, con molto tatto, senza accusare nessuno, senza fare processi a nessuno. Se il caso può essere risolto a questo livello, lo si chiude, altrimenti lo si trasmette al secondo livello. Un altro elemento forte del progetto, come sapete, è l'assistenza legale. Intanto parliamo di consulenza legale, cioè quando ascoltiamo le segnalazioni possiamo dare qualche indicazione. Poi soprattutto si tratta di mediare tra la vittima e il responsabile della discriminazione. Poi ovviamente c'è anche, la legge lo prevede, questo percorso rapido di giudiziario, che però purtroppo è stato poco utilizzato per vari motivi nei quali non entro, alcuni motivi culturali, altri motivi economici, tecnici, pratici. Però per far fronte a questa possibilità l'UNAR ha degli accordi con associazioni di avvocati che prestano il loro gratuito patrocinio per queste vittime, e poi è stato previsto anche un fondo di anticipazione di spese legali per cause pilote. Abbiamo bisogno di costruire una giurisprudenza e quindi affrontare delle strategic litigation, cioè cause che possano produrre una giurisprudenza sulla quale poi si possa fare affidamento per i casi che seguono. Naturalmente l'UNAR ha anche la presunzione in qualche modo di monitorare quello che succede, appunto il fenomeno discriminatorio in Italia, e allora quotidianamente c'è una ricerca, effettuiamo una ricerca sui mass media, ma non solo a caccia della notizia, ma anche del modo con cui la notizia viene riportata. Come sapete l'UNAR ha anche collaborato alla stesura della Carta di Roma, che se volete è una delle tante, ma forse la più centrata su questo argomento, carte che descrivono il modo in cui si dovrebbero riportare questi eventi, cercando proprio di non discriminare proprio nel momento in cui si riporta questo. Qualora noi notiamo che l'articolo di giornale o l'articolo su un sito riporta la notizia non in modo proprio corrispondente a questa Carta di Roma, noi apriamo una istruttoria su questo caso. Poi naturalmente, è stato già detto, abbiamo bisogno di una rete territoriale molto fitta che incontri la vittima delle discriminazioni e lo affianchi, lo aiuti eventualmente anche con un patrocinio legale. Allora abbiamo un registro delle associazioni finora, diciamo, cartaceo, che è stato, sta in fase di trasformazione, viene appunto inserito anche sul sito unar.it e più tardi vi sarà meglio illustrato. Ed è appunto questo sito che ha diverse polifunzionale. Se vogliamo, è partito da un'esperienza precedente, quella che noi chiamavamo la virtual community, che però aveva un obiettivo diverso, cioè aveva l'obiettivo di creare una comunità virtuale tra gli operatori che si occupano di discriminazioni razziali. Adesso il sito è piuttosto rivolto alle vittime, ai testimoni di questi atti, e poi anche, non è escluso perché ci sono delle pagine dedicate a questo, anche delle pagine che riportano della documentazione che può essere utile anche agli operatori, per esempio delle associazioni, degli enti locali, per affrontare questi episodi nei loro territori. E poi abbiamo tutto un lavoro di formazione, una formazione ovviamente interna per i nostri operatori, ma anche una formazione verso l'esterno. E verso l'esterno abbiamo soprattutto due target di destinatari: le associazioni, perché vogliamo svolgere, siamo stati chiamati anche per aiutare un po' gli operatori delle associazioni a formarsi su queste tematiche, e anche, come si diceva, gli operatori degli enti locali che stanno aprendosi a questo tipo di attività. È una formazione che tocca direi più o meno questi tre filoni. La normativa, che è sempre in evoluzione, è una formazione che però incide anche sull'aspetto culturale, una sorta di revisione culturale alla quale siamo tutti chiamati, e poi soprattutto tocca anche il cuore delle persone, perché vuole anche coinvolgere la motivazione con cui si fanno queste cose. Queste cose non si possono fare solo con estrema, per quanto sempre richiesta, professionalità, ci vuole anche un po' di motivazione. Grazie.